Giovanni dell'Associazione Storia in Movimento, rivista Zapruder, che ha scritto un articolo pubblicato un mesetto fa, che ho trovato molto interessante, che si dà il titolo La persistenza del fascismo nella destra italiana, perché questo discorso parte proprio da uno dei manifesti di ricordo della commemorazione a destra di H. Larezia, che nel blocco del manifesto c'era una frase che recitava: ora siamo storia d'Italia e il silenzio è sconfitto. Lo dico questo perché questo stesso tema, no, della storia d'Italia, del silenzio sconfitto, poi sistematicamente la destra ex, soprattutto quella ex AN, MSI, ci sta giocando molto della loro propaganda, tanto che anche l'altro giorno per la commemorazione delle foibe Giorgia Meloni riportava un concetto che era simile, no? Ora siamo storia, abbiamo sconfitto il silenzio, no? In qualche modo stiamo vincendo, stiamo rimontando, fate un po' voi. Ciao e benvenuto innanzitutto.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Partiamo allora da questo silenzio sconfitto, perché è vero che molta del revisionismo di destra si sta imponendo come storia.
Beh, allora diciamo forse il passo va fatto ancora più indietro, a mio parere, nel senso anche l'articolo che citavi nasceva un po' da una dall'esigenza di mettere in fila dei ragionamenti a partire da un dibattito che ormai è praticamente onnipresente, ovvero quello sulla dicotomia, no? Populismo, fascismo nella destra italiana attuale. Ovviamente il riferimento principale è a Salvini, al ministro dell'interno, e alla sua continuo rimando all'immaginario, anche alle provocazioni, diciamo, e anche alle parole d'ordine che tradizionalmente hanno sempre fatto parte del patrimonio della destra neofascista italiana, a partire dal tema dell'invasione, ad esempio, e della sostituzione etnica, che sappiamo essere, fino a poco più di un decennio fa, veramente patrimonio esclusivo delle realtà più residuali del neofascismo italiano, e che oggi sono diventate praticamente quasi senso comune nel linguaggio politico ufficiale. E in questo dibattito si inseriscono anche come studi, insomma, di una certa rilevanza e visibilità, come quello di Alberto De Bernardi, appunto, che veniva stato commentato pochi giorni prima a Radio 3, e dal quale, insomma, nel quale si sostiene effettivamente che ci sia una differenza sostanziale fra quello che è il patrimonio politico e culturale della destra italiana attuale, per quanto radicale, per quanto ancora con rimandi al ventennio, e che invece bisogna ragionare in tutt'altra maniera, e quindi a partire da questo anche ragionare in tutt'altra maniera l'antifascismo. Ora, il tema del silenzio sconfitto, che è una citazione del manifesto dell'ala rampelliana di Fratelli d'Italia per l'anniversario di H. Larezia di quest'anno, in realtà secondo me dice altro. Tanto quel manifesto, ma anche appunto questa citazione di Giorgia Meloni che tu hai appena riportato, parlare di silenzio sconfitto e ricollocare all'interno di una sorta, diciamo, di storiografia e storia ufficiale della nazione italiana quella destra lì, fondamentalmente è una rivendicazione di continuità con il ventennio, con le per quanto riguarda il confine orientale, con le aspirazioni coloniali dell'Italia nell'alto Adriatico, e per quanto riguarda gli anni 70, con una rivendicazione di continuità con l'esperienza del movimento sociale italiano. E su questo, diciamo, va detta una questione: negare che il movimento sociale italiano fosse qualcosa di stretta continuità con il col fascismo del ventennio è l'unico modo con il quale si può evitare di ragionare in termini di continuità con l'esperienza fascista fino ad oggi, perché invece il problema è proprio questo: non si può ragionare specularmente di MSI e tutto quello che è stato la continuità della Repubblica di Salò, in particolare di quell'eredità nella storia repubblicana italiana del dopoguerra, come si ragiona specularmente, si può ragionare nel rapporto che avevano la sinistra e le formazioni della sinistra con rispetto al Partito Comunista, perché il che è un po' il tentativo, no, che si vuole fare, cioè esiste, esatto, un'estraneità di un mondo che è sempre stato all'interno delle istituzioni di destra e che quindi come tale va riconosciuto, diciamo, ormai nell'alveo democratico. Secondo me assolutamente non è così, l'hanno, come dire, illustrato anche ultimamente in studi abbastanza recenti come quelli di Aldo Giannulli e Elia Rosati su Ordine Nuovo e quello anche di Elia Rosati su Casa Pound. Nella parte introduttiva fondamentalmente ci spiega bene questo aspetto. L'MSI è stato un ombrello all'interno del quale hanno sempre trovato casa le formazioni e le tendenze più nostalgiche, squadriste, anche lo squadrismo armato dei NAR, ed è stato fondamentalmente anche una formazione per quello che è stato appunto Ordine Nuovo e quel centro studi che poi è diventato fondamentalmente il primo attore della strategia della tensione e dello stragismo da Piazza Fontana in poi. E questo elemento dovrebbe far riflettere quindi quando si va a ragionare di un silenzio sconfitto in termini di riconoscimento della destra e dell'MSI all'interno della storia d'Italia, come dire, della storia più nobile d'Italia, che è quello che si vuole cercare di fare attraverso queste operazioni.
Del resto, dicevo, del resto anche Giorgio Almirante, la sua figura la stanno usando proprio in questo senso, no? Per riabilitare tutta una stagione politica, quella dell'ex MSI, attraverso il racconto di quest'uomo raccontato appunto, descritto come un sincero democratico, quello che è andato al funerale di Berlinguer, tutta una marea di cavolate dette, vabbè.
La questione non è solo politica, ma è proprio culturale ideale, cioè i punti di riferimento, quando si vanno anche a leggere i testi che escono fuori ancora oggi da quel mondo, da quell'intellettualità legata alla destra italiana, comunque escono fuori i riferimenti più o meno sono sempre quelli. Evola viene continuamente ripreso, ovviamente forse mai a strumentale e spunto di tutta quella parte, diciamo, più, diciamo, di razzismo spirituale eccetera, ma come autore di riferimento per i giovani militanti è ancora pienamente accreditato. E il tema del silenzio sconfitto, dicevo, comunque poi si basa essenzialmente su questo elemento, che è un po' quello che siamo, diciamo, che mi sembra anche un po' il cuore della discussione quando si ragiona tanto di anni 70 quanto del discorso del confine orientale. Per poter accedere, per poter, come dire, legittimare questa nuova tendenza di uso pubblico della storia, molto diffusa e purtroppo tendenzialmente anche fondamentalmente con il beneplacito poi essenzialmente di tutte le parti politiche coinvolte in questo e che hanno ricoperto ruoli istituzionali o amministrativi negli ultimi anni.
Assolutamente.
Ricordiamo che la grande polemica di ormai 10 anni fa fra Napolitano e Josip Mesić, basandosi sull'assunto che in Italia ci fosse che in Istria ci fosse stata una pulizia etnica a opera dei partigiani jugoslavi, che causò un incidente diplomatico gravissimo, venne mossa appunto da Giorgio Napolitano, all'epoca Presidente della Repubblica. Comunque, dicevo, tutto questo si basa essenzialmente su un tema, cioè un tema pure spinoso, ovvero un peso che viene dato in maniera molto forte, un peso specifico molto forte a quello che sono i soggetti, insomma, il cosiddetto testimone. Il testimone che in questo caso è testimone e vittima, e quindi come tale un testimone di serie A rispetto anche ai testimoni che altrimenti potrebbero chiaramente, come anche oggi è stato fortunatamente precisato sul piccolo da una delle discendenti, Norma Cossetto, che effettivamente quello che avvenne sul confine orientale alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu uno dei tanti tragici eventi legati a un conflitto che comunque aveva delle profonde responsabilità del fascismo e del nazismo, a partire proprio anche dalla presenza stessa italiana in quel territorio, che era essenzialmente legata a una tendenza imperialista e profondamente razzista nei confronti della popolazione slava, e che quindi come tale, sia per numeri che per quelle che sono poi state la materialità dei fatti comprovati da storici assolutamente più affidabili e rigorosi di quello che vorrebbero invece i vari personaggi che vengono portati in giro dall'estrema destra in questi giorni di febbraio per raccontare il tema delle foibe, comprovano che si tratta di uno dei tanti massacri di massa, di quelli avvenuti in tutta Europa, e che tutto può essere fatto tranne che equiparare, come fece Salvini, ai campi di sterminio, come ha fatto Salvini o come ha fatto Napolitano 10 anni fa, a una pulizia etnica. Ora, tutto questo a cosa serve? Fondamentalmente serve a due, a una ragione, che poi dicevo prima: ricollocare un'esperienza politica ben precisa, ovvero quella del fascismo italiano, dentro un alveo di legittimità. E questa cosa appunto avviene a tutto tondo, avviene a partire dal dopoguerra, a partire dalla partì all'epoca con il riconoscimento della legittimità dei repubblichini, dell'esperienza repubblichina, della scelta repubblichina. Avviene ora sul confine orientale con la mistificazione di un genocidio mai avvenuto essenzialmente, e avviene sugli anni 70, quando si tratta di ridare, come dire, una cittadinanza democratica a chi all'epoca scelse comunque la parte del movimento sociale, che voleva dire la parte di un'organizzazione che aveva al suo interno anche le tendenze più nostalgiche e tendenze poi materialmente stragiste, come è stato comprovato nei fatti anche dalle più che recentissime anche sentenze legate alla strage di Brescia, ad esempio. E quindi mi sembra molto difficile poter a questo punto dire che, visto che poi gli attori sono quelli, visto che appunto la continuità fra MSI, AN e Fratelli d'Italia, e il fatto che Fratelli d'Italia è stata spolpata essenzialmente dalla Lega di Salvini, vedendo anche quelli che sono i personaggi un po' di spicco nel centro-sud, che vengono tutti quanti da Fratelli d'Italia, penso all'ormai presentissimo William De Vecchis di Fiumicino, che dal circolo 2.11, cioè BM Benito Mussolini, e oggi diciamo rappresentante in commissione lavoro del Senato per la Lega di Salvini, appunto.
E che abbiamo visto pure recentemente in quella cosa con Pillon qui a Roma, no?
Sì, considerata quindi la genealogia di Fratelli d'Italia, considerato quanto la Lega abbia spolpato Fratelli d'Italia per raggiungere i risultati elettorali che ha raggiunto nel centro-sud, mi sembra veramente una forzatura non riconoscere che ci sia una persistenza neofascista all'interno della destra italiana a 360 gradi.
Guarda, sei stato impeccabile almeno dal mio punto di vista, quindi io ti ringrazio, non ti tolgo altro tempo, però andavano dette e messi un po' di punti, perché poi qui ormai si vive anche un po' una sorta di confusione, perché siamo bombardati da una propaganda che gioca sempre al rialzo. In primis abbiamo il ministro social, che non fa altro, no, che ego riferirsi sistematicamente ogni giorno su qualsiasi argomento per stare al centro dell'attenzione. Del resto gioca molto sull'immagine dell'uomo forte, e quindi l'uomo forte significa anche, no, andarsi a riprendere tutto quel bagaglio culturale e politico che è stato un passato, quello dell'uomo forte, ossia il Duce Mussolini, e si continua a giocare sempre su questo livello. Ormai tra populismo e fascismo, la parola fascismo non viene manco più usata, perché viene ormai tutto sussunto dal populismo, quando poi invece alcuni caratteri sono abbastanza chiari, sia che si tratti di Lega Nord, sia che si tratti in questo caso di Fratelli d'Italia.
Guarda, se posso una puntualizzazione, scusami, il terreno della non è un caso che probabilmente sul terreno dell'uso pubblico della storia si stia giocando questa partita, e chiaramente c'è una questione che è quella che abbiamo detto finora, cioè della come ricollocarsi dentro un alveo di legittimità e, come dire, anche togliere un fardello a chi magari non pienamente convinto da quello che è la biografia di tanti personaggi, ma più sulla contingenza ha deciso di votarli, togliergli un po' un peso dalla coscienza. Ma non è tanto quello, va sottolineato che ad esempio l'attacco a chi invece, diciamo, da sinistra ha continuato a raccontare la storia in maniera anche seria, e soprattutto sul tema del confine orientale, ha subito negli ultimi settimane un attacco, soprattutto dal punto di vista social, ma agitato fondamentalmente poi da soggetti politicamente attivi, e in particolare appunto Fratelli d'Italia e Casa Pound, dove è presente, e in particolare mi riferisco a Sandy Hook, a Piero Buric, a Eric Gobetti, che sono delle persone, diciamo, di specchiata onestà dal punto di vista scientifico, persone che hanno saputo sempre collocare all'interno di un contesto complesso quelli che sono stati gli eventi del dopoguerra sul confine orientale, e che invece non solo sono stati attaccati per aver, diciamo, tacciati di essere dei negazionisti essenzialmente, ma fondamentalmente anche messi in discussione rispetto al valore di quello che hanno sempre detto e fatto. La cosa molto grave, secondo me, è che questa roba fondamentalmente sembra essere, come dire, la versione italiana, nostrana, di un rischio di processo, come dire, di normativizzazione di una racconto pubblico della storia, di quel pezzo di storia, ma sicuramente con gli anni 70 sarà ancora più semplice, visto che anche quello che hai raccontato dopo l'arresto di Battista è stato raccontato come un po' la piccola Shoah d'Italia, parte seconda fondamentalmente, dopo appunto le foibe. Ma fondamentalmente il rischio è che si arrivi a una normativizzazione che porti a una, come dire, a raccontarci appunto a sanzionare una sorta di negazionismo deciso però a destra, quali sono i paletti di questo negazionismo. È una roba che già esiste ad esempio in Polonia e che potete, rispetto a quelli che sono i crimini del comunismo, che sono considerati crimini del comunismo, e che fondamentalmente poi produce essenzialmente una, come dire, una vera e propria inversione di valori per quanto riguarda la nostra storia, molto molto rischiosa sul lungo periodo su quello che possa diventare.
Guarda, io volevo infatti segnalare in chiusura, oggi c'era un buon articolo sul Manifesto, se non sbaglio in ultima pagina, che andava a parlare proprio non tanto delle foibe eccetera eccetera, ma dell'attacco di Mattarella che ha fatto proprio a chi in questi anni ha dedicato i propri studi proprio al confine orientale e alle foibe, un attacco diretto e anche abbastanza pericoloso quello che ha fatto il Presidente della Repubblica l'altro giorno, appunto parlando proprio di revisionismo per quanto riguardava il lavoro degli storici. Ed è questo, così possiamo andare un po' a chiudere su quelle che poi sono, tanto per continuare a distribuire quelle che sono le responsabilità, che non sono sempre soltanto appunto del Salvini di turno. Grazie mille, un abbraccio.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao, ciao.
Un saluto a tutti e a tutte. Ciao.
E per chiudere veniamo a ricordare, come giustamente un ascoltatore ci ha ricordato, il campo delle Fraschette, che è un campo di internamento che fu istituito nel 41 dalle autorità militari del regime fascista nel territorio dell'Alto di Alatri, proprio qui nel Lazio, che entrò in funzione a ottobre del 42 fino ad aprile del 44, e fondamentalmente la maggior parte delle persone che furono portate internate da un certo punto in poi furono proprio tutte i parenti, comunque arrivavano tutto quanto da Croazia, Montenegro, Albania, perché erano proprio quelli che venivano deportati proprio dalle zone occupate nell'ex Jugoslavia, e che appunto poi venivano poi appunto portati internati proprio in questo campo che si trovava, che raggiungeva a un certo punto nel 43, pensate, aveva superato anche le 5.000 unità e stava qui nel Lazio.